Davide Giacarone, buongiorno, bentornato Davide.
Buongiorno, buongiorno, buon inizio di settimana.
Buongiorno Davide, hai sentito la linea diretta, immagino dedicata proprio ai 5 quesiti referendari sulla giustizia. Corriere della Sera, urne vuote, affonda il referendum, La Stampa, referendum flop, avanza la destra, Libero, resta la mala giustizia, vince chi non vota, Il Giornale, vincono i sabotatori, e poi La Repubblica, città, centrodestra avanti, la Lega fallisce i referendum. Partiamo da qui.
Allora, una cosa per volta, il referendum è andata esattamente come pensavamo, no? Era quello che sapevamo, non c'è, senza quorum e larga prevalenza dei sì. La mia opinione, espressa per tempo, diciamo, e anticipatamente, è che questo risultato è un risultato gradito a quasi tutti. Cioè, gli unici che non lo gradiscono siamo quella minoranza di italiani che è andato a votare. Diciamo.
Abbiamo guadagnato un timbro, Davide.
Esatto. A proposito, Enrico, sì. Ma è un paese di matti quello dei timbri. Cioè, una volta che c'ho il certificato e sono nell'elenco, perché continuo a timbrare che ieri mi hanno scritto in tanti, ho finito l'elenco dei timbri, cioè un posto dei timbri e non posso votare? Ma veramente bisogna avere una mente burocratico bacata per mettere i timbri.
Detto Davide, a me la cosa che fa sorridere tantissimo tutte le volte è il registro, il librone enorme.
Sì, dopodiché vai in farmacia, c'è il lettore ottico per il codice, è ovvio, della tessera sanitaria. Passano cose veramente... Detto, tornando ai referendum, era nell'interesse di tutti, tranne di appunto della nostra minoranza che è andata a votare. Perché? Perché erano un referendum che non avrebbero cambiato un accidente, sono stati concepiti male, demagogicamente, e quindi chi li ha convocati ha detto, cioè, ci manca solo che passano e poi si dimostra che ho fatto perdere tempo all'umanità, e dall'altra parte invece, sapendo che la maggioranza sarebbe stata largamente dei sì, hanno detto, cioè, forse è meglio che non ci vada nessuno. È imbarazzante per la Lega avere creato questo fenomeno, è imbarazzante per il Partito Democratico avere sostenuto non andate a votare. Guardate, questo è contro tutta la tradizione democratica, della sinistra democratica, tutta, brutta, cioè dalla liberazione all'altro ieri. Questi due imbarazzi hanno creato il risultato. Attenzione, che meno del 20% non è che è mancato il quorum, è un segnale molto più forte, che forse saranno bene a prenderne nota.
Procediamo con la rassegna stampa, Massimo.
Procediamo parlando invece delle amministrative. Torniamo sulla prima di Repubblica. Città, centrodestra avanti, gli exit poll indicano una sconfitta del centrosinistra a Genova e Palermo. A Verona Tomasi al ballottaggio. Il Corriere della Sera, anche qui, gli exit poll al centrodestra, Genova e Palermo già al primo turno. Libero addirittura riporta la questione di Palermo, che già avevamo un po' accennato ieri anche durante l'indignato speciale. Incredibile, a Palermo i seggi restano chiusi per ore. La procura apre un'inchiesta.
Allora, il conteggio delle schede comincia questa mattina, i risultati dei giornali ovviamente sono tutti exit poll, ancora devono aprirle le urne, però c'è un risultato, un dato che non c'è sui giornali di oggi, perché quando sono andati in stampa non era disponibile, era l'affluenza alle urne, è significativo, anche qui netto calo. Ha votato complessivamente il 54,72% dei aventi diritto, cioè siamo poco sopra la metà. Dice, vabbè, ma perché quanti erano prima? Il 60,12, cioè anche lì si sono persi il 6% di elettori che non sono andati a votare. Attenti, perché qual è il succo di queste elezioni? Se gli exit poll fossero veri, probabilmente lo so, cioè ci prendono, ma insomma probabilmente ci prendono. La risultato qual è? Dove le false coalizioni riescono a far credere di essere unite, riescono a vincere. Dopo la vittoria si scoprirà quello che è ovvio, e cioè che non è vero che erano uniti. Occhio, perché quando si diserta la politica, poi gli elettori disertano le urne, e questo è un dato che si vede. È proprio lì, ed è grosso ed è importante. In quanto a quello che è successo ieri a Palermo, noi, diciamo così, la mattina presto dicevamo, non può che essere una competenza della procura, Certo, infatti la procura ha aperto un'indagine. Non faccia un'indagine contro ignoti, lo deve fare un'indagine contro i 170 che non si sono presentati. E alla notizia, vabbè, a parte la falsa malattia, fate un'indagine anche sull'eventuale falso certificato medico. Vedo sui giornali questa cosa della partita del Palermo. Ma perché? Voi, secondo voi, un mondo di tifosi non sa che quel giorno c'è contemporaneamente la partita delle elezioni e non lo sa per tempo? Quei 170 sono un sabotaggio della nostra vita democratica. Bisogna andare molto più a fondo di quello che è successo, molto più a fondo.
Sulla prima del quotidiano La Stampa, la Francia svolta, sorpasso di Mélenchon, col primo turno inizia l'assedio all'Eliseo. Nell'approfondimento poi a pagina 23, Macron insidia a sinistra, incubo coabitazione per il presidente, in gioco anche la leadership in Europa. E poi sulla prima del giornale, anche qui il titolo sulle elezioni francesi, Francia Macron trema, raggiunto dai comunisti.
Diciamo di... C'è una perché uno deve leggere i risultati anche affrettatamente, pensando che si voti in tutto il mondo solo in uno stesso modo? Se avessero letto i risultati popolari solo sul proporzionale, comunico a tanti commentatori che si sono avventurati questa mattina che il presidente degli Stati Uniti sarebbe stata Hillary Clinton e non Donald Trump. E invece... Ora c'è il sistema elettorale in mezzo tra il voto popolare e le cose non stanno così. Prima di tutto perché in Francia hanno votato per il primo turno, ci vediamo domenica prossima per il secondo turno. Al primo turno non è vero che Mélenchon ha superato il partito di Macron, e comunque la composizione dell'Assemblea nazionale sarà determinata dal secondo turno. Infatti, se avete prendere i giornali francesi, che la Francia la conoscono forse un filino meglio, Le Figaro per esempio a Macron verso una majorité étriquée, cioè verso una maggioranza striminzita, che non è proprio essere superati. Ma la cosa più importante è che, se appunto tu non sei francese, non hai partecipato, grazie al cielo non c'hai tifoseria, a meno che tu non sia appunto, ragiona un poco sulle cose. Qual è il punto? Allora, la destra ha perso le elezioni presidenziali. Alla presidenza è arrivato il mese scorso, è rimasto per la precisione Macron, e rimane lì 5 anni. Come fa a essere in dubbio? Come fa a essere in bilico? È stato lì per 5, sarà lì per 5 anni. Questo è poco, ma assolutamente certo. Detto ciò, la sinistra di Mélenchon somiglia moltissimo alla destra di Le Pen. Moltissimo. Ma cosa sono? Sono demagoghi populisti che devono dire al popolo: vi darò tutto. E infatti Mélenchon è andato alle elezioni legislative dicendo: sulle pensioni decido io. Osservate qual è stata la campagna elettorale di Macron. Macron è andato davanti agli elettori e ha detto: signori, non si può andare in pensione così presto, perché i conti non reggono. Ma perché Macron non punta solo a vincere le elezioni, adesso vedremo domenica prossima come andrà il ballottaggio, punta anche a governare. Quello che in Italia manca, il commento alle elezioni francesi è: quello che in Italia manca è che c'è un sacco di gente che punta a vincere le elezioni e nessuno che punta a governare. Quella è l'enorme differenza che forse varrebbe la pena di mettere in luce.
Allora, chiudiamo il capitolo voto e cominciamo a parlare della guerra in Ucraina. Pagine interne di Repubblica, pagina 12. Draghi vola da Bennett, subito gas israeliano per il fabbisogno dell'Italia. La visita del Premier ha come obiettivo interrompere la dipendenza da Mosca.
Esatto, quindi ne avevamo parlato quando queste cose successero, però magari la memoria. Israele e l'Egitto nell'area del Mediterraneo, sul Mediterraneo, mare su cui affacciamo anche noi, hanno, con la collaborazione degli italiani e l'Egitto, coltivato dei giacimenti di gas molto importanti, molto importanti. Beh, a questo punto torna utile andare a riprendere il discorso dell'importazione di quel gas. L'effetto della guerra in Ucraina non è affatto la fine della globalizzazione, ma un suo ridisegnarsi fra paesi in qualche modo dialoganti, non necessariamente uguali. Poi con Israele abbiamo tantissime cose in comune di interesse e di idealità che sono importanti. È l'unica democrazia vera di quell'area E ragione per la quale giustissimo il rapporto del Presidente del Consiglio con il capo del governo israeliano, da una parte per il gas e dall'altra per cercare di creare un gruppo di garanti per una sperabile mediazione in Ucraina.
Sulla prima pagina del Messaggero, anche qui flop referendum, destra avanti nelle città è il titolo d'apertura, e poi a centropagina reddito niente multa ai furbetti, le regioni non danno i nomi, la decurtazione aperta parentesi beffa chiusa parentesi di 5 euro per chi rifiuta il lavoro non sarà applicata, mancano anche i dati dei navigator. Davide.
Sì, qualche volta quando parliamo di reddito di cittadinanza e poi di mancanza di personale in Italia, qualche ascoltatore, diciamo, cortesemente scrive dicendo: scusi, ma intanto quando rifiutano un lavoro e vengono, uno perde il reddito di cittadinanza, quindi dite una cosa non vera. No, il problema qual è? È che non glielo, intanto non glielo propone il navigator che ha salpato, non glielo propone il centro dell'impiego perché non funziona, e comunque quando glielo propongono e lo rifiuta non è che basta un solo rifiuto, e comunque quando glielo propongono rifiuta 4, 18, 37 volte, non lo viene a sapere nessuno perché i dati non sono comunicanti, cioè è una cosa di una follia totale. Guardate, ieri provavo a leggere l'ultimo libro di Alberto Brambilla, su quel che è di itinerari previdenziali, molto interessante sulle questioni relative a tutti i bonus, le agevolazioni eccetera. Le pagine dedicate alla quantità e tipologia di aiuti sono talmente tanti che non è umano riuscire a memorizzarli, non è possibile, cioè non ce la può fare nessuno, tant'è lo stesso Brambilla li elenca dicendo vabbè, poi in certuzze ce ne saranno anche altri, mi saranno sfuggiti. Senza una banca dati che con un codice fiscale della stessa persona stabilisce quante ne sta prendendo, vi rendete conto in che condizioni sia? Dopodiché, se invece tu hai una qualsiasi altro tipo di attività, compresa quella sanitaria, c'è la banca dati con i tuoi dati. Perché non c'è il lato fiscale? Chiunque paghi le tasse dovrebbe dire, prima di dare un contributo a qualcuno, vediamo in che condizioni sta. Il reddito di cittadinanza, la famosa storia, se ti offre un lavoro e lo rifiuti, lo perdi, è falso. Non c'è, è uno slogan.
Davide, temi economici dalle pagine interne della stampa. La prova dello spread agita Piazza Affari. Negli Stati Uniti la Federal Reserve accelera il rialzo dei tassi. Mercoledì la decisione della Banca Centrale Americana, si va verso il terzo aumento da almeno mezzo punto. E poi sul fronte italiano, attesa per il giudizio dei mercati dopo il crollo di venerdì e il balzo dei rendimenti dei titoli di Stato.
Sì, ma voglio dire, la dimostrazione, cioè, ci sono servite 48 ore per arrivare esattamente dove. La Banca Centrale Europea, programmando un rialzo che non c'è ancora stato, a luglio di 0,25 o 25 punti base, che dir si voglia, qui cercavamo di raccontare a quelli che dicevano decisione improvvisa, non solo era largamente annunciata, ma è un quarto, sarà quando aumenterà, un quarto del tasso di interesse praticato dalla Banca Centrale statunitense. Sì, quando lo dicevo, perché adesso questi aumentano, cioè gli statunitensi aumentano ulteriormente il tasso di interesse, quindi quando sarà portato a 25 punti base in Europa sarà meno di un quarto di quello statunitense. Ma qualcuno pensa veramente che si possa andare in un mondo nel quale il tasso di interesse, gli Stati Uniti dicono c'è l'inflazione, abbiamo una condizione diversa di natura interna, tutto quello che vi pare, non aumenta il tasso di interesse, e in Europa si poteva continuare a dire ma che vi serve un po' di carta moneta per qualche bonus, ci mancherebbe altro, basta chiedere e avrete, ma è fuori dal senno di Dio. E difatti ci hanno messo 48 ore e gli Stati Uniti aumentano ulteriormente il tasso.
Ancora tematiche economiche, questa volta sulla prima pagina del Sole 24 Ore, che apre con economia e mercati, borsa al bivio dopo lo shock sui tassi di interesse, dopo il venerdì nero dei listini, confronto aperto tra chi ritiene che il peggio sia alle spalle e chi teme per il futuro. Nelle pagine interne poi sprint dei depositi, anche in guerra, a marzo la liquidità delle famiglie cresce ancora, l'aumento sfiora il 10% in due anni, crescono poi anche i prestiti, più 5,2% i mutui, più 1,7% il credito al consumo, insomma più servizi digitali per ridurre costi e rischi.
Quindi cresce la liquidità delle famiglie? Del 10% in due anni, intendiamoci, prima di festeggiare, comunque, è evidente, sono anni in cui i consumi sono stati forzatamente ridotti. L'anno scorso era chiuso il negozio, proprio, cioè, anche non si poteva uscire, c'erano una serie di impedimenti, i ristoranti erano chiusi, come fai diciamo, a consumare se... Però sono aumentati del 10% in due anni la liquidità delle famiglie. Quindi non è che questa storia che abbiamo bisogno dei contributi, dei soldi facili, se no non si arriva alla fine del mese, è falsa. Se aumentano del 10%, naturalmente è una media. Però guardate, nelle altre pagine dell'interno del Sole trovate questa notizia: volano gli affitti delle case vacanze, più 4% dal mare al lago. Eh sì, è questo, i prezzi stanno aumentando, ce lo aspettavamo. Quante ne rimarranno sfitte? Quante rimarranno vuote? Secondo me, se non vi sbrigate, o abbiate intenzione, se non vi sbrigate non la trovate. E non è un paese povero. Perché noi continuiamo a ragionare come se fossimo tutti alla miseria e questo è un paese che ha la liquidità che cresce del 10%, liquidità disponibile cresce del 10% e non si trova una casa in affitto anche se aumentano gli affitti? Dice, ma sei uno senza cuore, perché ci sono anche i poveri. Lasciate perdere la povertà assoluta, la povertà relativa, l'ho spiegato 100 volte che cosa significa quella roba lì. Certo che ci sono i poveri. Allora, se voi guardate dentro il mondo dei poveri veri, non degli evasori fiscali, perché alcuni di quelli non sono poveri, sono evasori fiscali, è una cosa diversa. Dovrebbero prenderli, non aiutarli. Ma se guardate dentro il mondo dei poveri veri, ci trovate cosa? Ci trovate una percentuale altissima di famiglie di immigrati. Oh, fatemela vedere la cosa che bisogna soccorrere. Io sono, una volta che sei qui, regolarmente si intende, ovviamente, bisogna anche aiutarti, ma soprattutto mandando a scuola i tuoi figli. E poi ci trovi anche famiglie italiane, nella gran parte dei casi sono famiglie afflitte e quindi ridotte in povertà da fenomeni di devianza, come per esempio la ludopatia, cioè gente che si gioca i soldi, come la tossicodipendenza, come l'alcolismo. Ora tu, per aiutare un povero che ha la vizio del gioco, dell'alcol o della droga, gli dai i soldi? Dalli direttamente allo spacciatore, gli compri, cioè, guardi, c'è questo qua, io ogni giorno gli deve dare un po' di droga perché è drogato. Fai prima, controlli meglio il mercato. Questo è l'assurdo del nostro. Noi fingiamo la povertà dove non c'è e la finanziamo perché rimanga povera dove c'è. Io sono per sbaraccare l'intero sistema del cosiddetto soccorso ai poveri, proprio sbaraccarlo, raderlo al suolo, perché produce poveri e non aiuta quelli veri. E sarei anche per un controllo fiscale che consenta di dire, ma scusami, ma se qui non si trova una casa in affitto, ma come fa? Un paese di poveri tutti avvilleggianti? È complicato, eh?
Sono le 7:33 minuti. Grazie a Davide Giacalone. Torniamo domani mattina, come sempre, intorno alle 7:10. Ti auguriamo buona giornata e buon lavoro.
A domani e buona divisione a tutti.
Stiamo preparando i cartelli cercasi Bagnini, perché sembra che veramente i Bagnini nel nostro paese, soprattutto in questa stagione, non si trovino più. È finito il mito di Baywatch? Non lo so, chiediamocelo. Intanto ne parliamo con Nico Massarin, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Assistenti Bagnanti, che è venuto a trovarci. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Benvenuto Massarin, ci aiuti a fare un po' il quadro e il punto della situazione. È così, effettivamente mancano molti Bagnini, oppure un po' un caso mediatico, che è una bolla che stiamo raccontando?
Beh, diciamo che effettivamente la stagione, soprattutto questa, è stata molto complicata per trovare assistenti bagnanti. E il problema non è solo uno, ce ne sono molti, ci sono molti aspetti che influiscono su questo. Il principale è che in realtà ci sono pochi professionisti che fanno questo lavoro. Io per professionisti intendo che lo fanno da più anni e lo fanno dall'inizio della stagione alla fine della stagione. Poi ci sono gli studenti che arrivano alla stagione già iniziata, fanno 1, 2, 3 mesi e poi tornano a scuola. E quelli diciamo vengono quando c'è maggior bisogno di presenze a bordo vasca o al mare.
Ma quindi chi sta mancando sono i primi, quelli che stanno mancando maggiormente sono quelli che hanno scelto questo mestiere nella vita?
Diciamo che mancano soprattutto quelli, perché adesso, per esempio, che sono finite le scuole, più o meno attorno al 10 giugno, adesso cominciamo a respirare, perché arriva, diciamo, la manovalanza, quella giovane, e mentre cominciano a mancare appunto i professionisti, quelli che lo facevano costantemente per anni. E il motivo è che le condizioni lavorative sono sempre state un po' complicate, no? In passato c'era la possibilità di sopravvivere anche d'inverno, perché c'erano degli aiuti da parte dello Stato, oppure chi aveva la possibilità di fare altri lavori. Adesso non è più così, c'è un'altra forma di aiuto per quelli stagionali, che è la NAFTI, la mini AFTI, e quindi non garantisce la possibilità di sopravvivere durante l'inverno. Questa gente comunque deve sopravvivere anche d'inverno. C'è chi magari partecipa ai lavori di allestimento, disallestimento delle spiagge, delle piscine, ma non tutti lo possono fare, e quindi devono trovarsi un lavoro. A questo punto, se trova un lavoro che gli dà una continuità, gli dà la possibilità di sopravvivere tutto l'anno, non vengono più a fare, certo, gli assistenti bagnanti.
Certo. Due cose mi incuriosiscono. Allora, da un lato, il percorso che bisogna fare per fare i bagnini. È una strada complicata, ci sono dei corsi, questo lo sappiamo, anche per chi magari avesse voglia di approfittare di questa carenza, di questo bisogno effettivamente che si registra nel mercato del lavoro, per mettersi in gioco e aprirsi a quella strada. E poi, quanto guadagna un bagnino?
Dunque, per fare l'assistente bagnanti, o comunque comunemente conosciuto come bagnino, basta fare un corso. Ci sono solo 30 che possono formare gli assistenti bagnanti autorizzati in Italia, e più o meno il percorso è simile. Il costo non lo so dire di preciso, perché varia un po' da regione a regione, da ente a ente, da istruttore a istruttore.
Ma su per giù un'idea ce la dia, che così magari qualcuno si appassiona.
Un'idea circa sui 300 euro.
No, io non intendevo, forse mi sono espresso male, non intendevo il costo del corso, intendevo quanto guadagna a livello di stipendio un bagnino, una volta che ha completato il percorso.
Il stipendio arriva, ci sono tanti contratti, bisogna vedere che contratto è, perché se è un contratto del turismo si arriva attorno ai 7-8 euro, tra un quarto e un quinto livello, a seconda del livello che si ha.
7-8 euro l'ora?
Dai 7 agli 8 euro l'ora.
Lordi?
Però sì, no, ma ci sono dei contratti, a parte questo che è un contratto relativamente normale, ci sono contratti sportivi che arrivano a 3-4 euro l'ora. E sono questi che poi causano, anche una mancanza di personale, perché la gente, quando prende così poco, non viene a lavorare, okay, si trova qualcos'altro.
E qui si inserisce, la interrompo un attimo, Massarine, qua si inserisce anche il tema del reddito di cittadinanza. Rappresenta un problema, cioè effettivamente equiparabile poi al guadagno che va a prendere un bagnino, e quindi la gente, come sentiamo dire spesso, preferisce stare a casa piuttosto che andare a svolgere la professione?
Ma guardi, questa è una cosa che dà un po' fastidio poi alla fine, per quanto mi riguarda, perché in realtà sembra che uno venga a fare assistenti bagnanti, perché io parlo di assistenti bagnanti, solamente quando praticamente non c'è null'altro che possa fare, quindi dice, vado a fare assistenti bagnanti. In realtà è un assistente bagnanti, guardi, non c'è nessuno che sia veramente preso in queste condizioni. Per esempio gli studenti, è tutta gente che è mantenuta dai genitori, cioè non hanno questo problema. Oddio, non so cosa mangiare domani, vado a fare assistente bagnanti, oppure ho il reddito di cittadinanza. Non è questo il problema è che non hanno bisogno di lavorare alla fine.
Ok, ma questo vale un po', quindi varrebbe anche per altre attività, quindi non solo per il bagnino. Cos'è che non è più attrattivo della vostra professione? Perché la gente, i ragazzi non hanno voglia di farlo, nessuno lo vuole...
Sì, io all'inizio ho citato Baywatch, può sembrare una cosa buttata lì, in realtà forse è un fattore generazionale. Io mi ricordo che effettivamente Baywatch ha portato, no, un fascino, questa figura aveva un fascino.
Sì, assolutamente, molti probabilmente il primo anno lo fanno anche un po' trascinati da questo ambiente, si vedono diversi ragazzi, fanno un anno poi spariscono, e in realtà poi si trovano di fronte a un mondo del lavoro che presenta delle responsabilità ben precise, anche importanti dal punto di vista penale, perché è anche lavorare in mare, per esempio se tu ti dimentichi per esempio un paio di pinne che sono magari obbligatorie, hai 1000 euro di multa, dici come lavoro 4-5 mesi, prendo 1500 euro al mese di stipendio, e magari mi ritrovo una multa perché mi sono dimenticato le PIN di 1000 euro. Gli altri lavori non hanno queste problematiche, quindi quando fai un bilancio tra rischi e benefici dici magari vado a fare il cameriere, prendo forse anche più soldi.
E quantunque anche lì abbiamo visto che insomma non è facilissimo trovarlo, almeno così denunciano alcuni imprenditori. Grazie a Nico Massarin, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Assistenti Bagnanti, per essere stato con noi e averci aiutato a fare un po' il quadro della situazione. A presto e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Dobbiamo fare un augurio sì. Qui, subito.
Sì, al Don Antonio, non a caso, è oggi 13 giugno, è buon Sant'Antonio.
Da Padova,
da non confondere con Sant'Antonio.
Sì, cari. Trovate anche voi poi il modo di volermi bene.
Ma sempre
Don.
Di voler bene i miei ragazzi alle opere che sto facendo. E come dice Papa Francesco, ditemi la preghierina. Se invece e oltre la preghierina, puntini, fate qualcos'altro, sarei ancora più felice.
Eccolo lì.
Dobbiamo farlo diventare più concreta la preghierina, lì insomma.
Ecco, la preghierina è concreta. Cominciando da voi due,
Sì, sì, sempre.
Si riferisce pronti. A voi due,
Sempre pronti, con la carta in mano, Grazie, Don.
Ciao, Don.
Ciao a tutti, Antonio. Ciao.
Ciao.
Parliamo di elezioni, parliamo di referendum, partiamo da qui per l'attualità del giorno e ne parliamo con il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, che è tornato a trovarci. Buongiorno direttore, buona settimana.
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno, prendiamo proprio l'apertura, ovviamente urne vuote, affonda il referendum, poi sul suo quotidiano questa mattina si fa un'analisi approfondita, quesiti poco comprensibili, usura dello strumento, scarsa mobilitazione sarebbero le ragioni principali del fallimento, ma ancora leggo, molti elettori avevano dichiarato nei sondaggi per voto di non essere in grado di comprendere che cosa avrebbe comportato l'abrogazione delle norme. Ma mi stavo chiedendo, direttore, se siamo tutti analfabeti funzionali o semplicemente erano davvero troppo complessi i testi.
Ma che fossero troppo complessi non c'è alcun dubbio, alcuni riguardavano delle questioni tipo il numero di firme che bisogna avere per presentare una candidatura al CSM o addirittura la presenza degli avvocati nei consigli giudiziari. Io credo che la politica, che non è riuscita a risolvere e a fare il suo dovere, cioè quello di mettere a punto una riforma della giustizia che tenesse insieme tutte le forze politiche di maggioranza, alla fine ha trovato questa via d'uscita, a chiamare i cittadini a votare su qualcosa che non era omogeneo, non era immediatamente percepibile. Secondo me l'uso del referendum in questo modo è un uso che non porta da nessuna parte, tanto è vero che negli ultimi referendum, purtroppo da tantissimi anni, non si è raggiunto il quorum quasi sempre.
Per quanto riguarda invece la questione delle amministrative, leggiamo appunto una grande avanzata del centrodestra, in particolare sulla prima del Corriere viene citata Genova, viene citata Palermo, quindi da un lato c'è chi dice che i sovranisti hanno perso con il referendum, dall'altro però il centrodestra avanza.
Sì, il centrodestra in città dove c'è un sindaco uscente come Bucci a Genova che ha ben governato e dove si presenta unito, ottiene almeno dagli exit poll, aspettiamo tra un po', apriranno le urne nel primissimo pomeriggio, ottiene un buon risultato. A Palermo le divisioni del centrosinistra, il gruppo candidato e una legge che prevede che se si prende il 40% si passa al primo turno, mette il centrodestra in una posizione sicuramente di vantaggio. Il dato di fatto è che quando il centrodestra si presenta unito ha in questo momento una maggioranza ben definita nel paese e questo è un segnale molto importante per il centrodestra, ma anche per chi deve costruire dall'altra parte un'alleanza alternativa. Ci sono tantissime situazioni incerte, quella di Verona è particolarmente interessante anche per il personaggio Tommasi, un ex calciatore che riesce almeno al primo turno ad arrivare in vantaggio, generalmente sono città in cui il centrodestra partiva da una situazione di vantaggio rispetto al centrosinistra, quindi il problema adesso al doppio turno è cercare di conservare questo vantaggio. Mi sembra che ci siano le condizioni, da quello che ci dicono i primissimi risultati.
Ecco, direttore, tornando un attimo ai quesiti sulla giustizia, lei ci ha ricordato poco fa, in apertura del suo intervento, che negli ultimi anni i referendum abrogativi non hanno mai portato lontano. E, insomma, però questo dato, il 20% degli italiani che vanno a votare, è abbastanza eclatante, tanto da poter spingere, come ci ricorda oggi Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera, davvero a una riflessione su come possiamo utilizzare questi strumenti in modo più appropriato. Ce lo ripetiamo ogni volta, anche questo va detto, però magari, insomma, questo dato potrebbe aprire gli occhi a qualcuno.
Sì, certamente, anche perché da quando è stato permesso una raccolta delle firme molto più semplice, fare il referendum è più facile, non c'è da raccogliere le firme, da fare i banchetti come tutti ricordavamo in passato. Ma se è più facile, allora bisogna anche definire meglio la questione del referendum, cioè in che modo i quesiti siano chiari, rilevanti e omogenei per l'elettore, e ragionare sul fatto se il referendum abrogativo è la formula davvero utile perché i elettori si esprimano, e forse ragionare anche sul quorum, perché se guardiamo i dati di affluenza, non quelli del referendum che sono disastrosi, intorno al 20% o poco più, ma se guardiamo anche quelli delle amministrative, vediamo che abbiamo al voto un'affluenza che non tanto superiore al 50%, intorno a poco più del 54%, quindi c'è una tendenza inesorabile a una partecipazione meno e più bassa al voto. Il quorum diventa praticamente impossibile da raggiungere, quindi ci sono tante questioni: come usare lo strumento, come si raccolgono le firme, quali sono i quesiti da porre e anche qual è la questione del quorum. Se non si risolve tutto questo, diventa, come dire, un rito abbastanza inutile, come è stato negli ultimi anni. Una sola volta i quesiti hanno superato il quorum d'affluenza.
Infatti, direttore, abbiamo anche elezioni oltralpe, insomma, appena qui fuori dall'Italia, in Francia, è stato un testa a testa sinistra Macron, titola oggi il Corriere, ma il presidente vede la maggioranza. C'è da rilevare che anche in Francia l'affluenza è stata piuttosto bassa, no? Lei trova qualche parallelismo con questa metodologia elettorale francese e soprattutto con il fatto che gli elettori anche lì si presentino poco e con il nostro paese, con l'Italia?
Ma sì, certamente c'è una tendenza che di tutte le grandi democrazie, pensiamo anche agli Stati Uniti, ha una partecipazione meno forte al voto. Questo dipende da tanti motivi, dal fatto che i partiti sono diventati spesso dei cartelli elettorali che si formano e si disfano in poco tempo, la presenza di leader non particolarmente trascinanti, che non incarnano bene le aspirazioni delle persone. E c'è una politica che ha dimostrato in tantissimi casi di non saper affrontare le questioni, di vivere all'istante, di proporre ricette illusorie, di non dare prospettiva. C'è una grandissima, se si vogliono portare le persone a votare, bisogna dare programmi, leadership, speranze e soluzioni. Se non si riesce a mettere insieme tutte queste cose, è del tutto evidente che uno preferisce andare a sfruttare la bella giornata al mare che piuttosto fare qualcosa che lo ritiene utile per sé e per il paese.
Ecco, speriamo che sia un auspicio per il futuro. In fondo, da qui al 2023, direttore, manca davvero poco. Ci sentiamo presto. Intanto buona giornata e buon lavoro a lei e alla sua redazione.
Sì, buon lavoro a voi e buona giornata.
Siamo pronti a continuare il nostro tour per i comuni d'Italia. Oramai vi abbiamo abituato, il lunedì mattina andiamo alla scoperta di come le amministrazioni si stanno preparando all'arrivo dell'estate. Abbiamo chiacchierato con i sindaci di Bologna, Venezia, oggi è la volta di Bari. Tra l'altro chiacchieriamo con lui che non è solo sindaco di Bari ma è anche presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Antonio De Caro, buongiorno, grazie per essere ai nostri microfoni.
Buongiorno
De Caro, buon inizio di settimana. Allora, beh, intanto le farei commentare i dati sull'affluenza per le amministrative, parlare di risultati ancora presto, adesso abbiamo i sondaggi, bisognerà aspettare le 14, comincerà.
Abbiamo più gli exit poll che in realtà
sì, abbiamo gli exit poll.
Non hanno dato sempre, come dire,
no, infatti, non sono stati sempre indicativi.
Dati reali,
però abbiamo un dato che spicca, cioè quello dell'affluenza, spicca ancora di più quello del referendum. 20% è un dato bassissimo ed era stato ampiamente previsto. Però abbiamo un 54% per le amministrative. Come interpretare questo dato?
È un dato basso, dimostra anche una disaffezione degli elettori rispetto alla nomina dei propri, alla scelta dei propri rappresentanti. È anomalo che accade per le amministrative, perché normalmente per le amministrative dove si sceglie il sindaco, che diciamo il punto di riferimento politico più vicino ai cittadini, l'anomalia è il dato dell'affluenza che è basso, quindi mi aspetto che magari alle politiche potrebbe addirittura scendere. Questo deve essere un impegno da parte di chi si occupa di politica, di cercare un legame più stretto con gli elettori. Per il referendum il dato era prevedibile, anche perché onestamente non c'è stato nemmeno un dibattito nel nostro paese sui temi referendari. Molte delle persone non sapevano che si c'era il referendum ieri e moltissimi non conoscevano nemmeno i quesiti, ed è stato credo il motivo per il quale il dato dell'affluenza per il referendum sia stato così basso, ovviamente ampiamente prevedibile proprio perché non c'era stato un dibattito nei mesi precedenti.
Ecco De Caro, però lei dice, io immagino che poi con le politiche possa abbassarsi ulteriormente questo dato, il dato dell'affluenza alle urne. In realtà però noi eravamo anche abituati, parlando anche con i nostri ascoltatori, è più volte emerso quanto rispetto alle politiche le amministrative siano più vicine alla vita dei cittadini, no? Perché eleggere il sindaco significa occuparsi del proprio comune, grande o piccolo che sia. Cioè hanno sbagliato, come dire, i sindaci tirano fuori dei programmi anche ben precisi, hanno sbagliato qualcosa in questo? Cioè che colpa hanno se gli italiani non sono andati a votare?
Non so se il numero dei comuni dove si votava era basso e quindi anche lì non c'è stato comunque un coinvolgimento di carattere nazionale sui media, però è strano perché il sindaco è la persona, la figura istituzionale più vicina. Mattarella dice il terminale più esposto della Repubblica è quella persona alla quale i cittadini affidano i propri problemi ma anche i propri sogni, le aspirazioni. Non so cosa può essere accaduto.
Quindi,
insomma, è davvero anomalo.
Ci dobbiamo preoccupare un po'.
Normalmente il dato è molto alto.
Appunto.
Di affluenza. Sì, credo che ci dobbiamo preoccupare.
Ci dobbiamo un po' preoccupare. Tra l'altro lei ha sostenuto in una recente intervista che appunto i comuni e le città hanno un ruolo determinante in questo momento specifico della storia di questo paese, grazie anche all'arrivo del PNRR, e parliamo un po' di questo. Ci sono 40 miliardi assegnati ai comuni che sono destinati a progetti proprio definiti strettamente connessi alla vita quotidiana. Vi incontrerete con tutti il 22 e 23 giugno prossimo. Allora, intanto che cosa c'è sul tavolo, di cosa si parla e soprattutto quali sono questi progetti su cui puntate molto?
Noi parliamo di risorse che nella storia della nostra Repubblica non abbiamo mai visto come enti locali. Sono diventato sindaco 7 anni fa e c'era quello che chiamavamo il patto di stabilità. Oggi sembra un ricordo lontano, ma sono passati solo 7 anni e mezzo, e a settembre dovevamo chiudere la cassa per gli investimenti, non potevamo pagare anche lavori che erano già stati avviati, si interrompevano le piccole riqualificazioni, le piazze, la realizzazione di giardini, si fermavano perché avevamo un limite di spesa. Oggi quel limite di spesa, per fortuna, da qualche anno l'abbiamo superato, ma siamo davanti a una serie di investimenti che davvero non abbiamo mai visto, quindi un'occasione storica per finanziare, per quello che riguarda gli enti locali, attività legate alla quotidianità che ci possono far cambiare passo rispetto alla vita, al miglioramento delle condizioni di vita della nostra comunità. Penso a tutti gli interventi di riqualificazione urbana, penso agli interventi sul lungomare, nelle città di mare, sulle stazioni, la realizzazione di asili nido. Ci sono tantissimi comuni che hanno un numero di posti di asilo nido molto lontano da quel 33% che è il rapporto tra il numero dei posti e il numero dei bambini che è previsto dall'Unione Europea. Quindi daremo la possibilità a tanti bambini di poter utilizzare l'asilo nido, ma soprattutto a tanti giovani famiglie di avere anche un'opportunità di lavoro. Diventa una sorta di ammortizzatore sociale. Non tutti hanno la famiglia d'origine che può fare l'ammortizzatore sociale e aiutare con i più piccoli. Dove non c'è l'asilo nido, magari i genitori, in un momento in cui è anche difficile trovare un posto di lavoro, magari ci rinunciano almeno uno dei due perché si devono occupare dei più piccoli. Invece con questi investimenti potremmo realizzare nuovi posti di asilo nido. Sono stati finanziati 2 miliardi e 600 milioni di investimenti e dal 2027 ci saranno i finanziamenti per la spesa corrente, perché poi quello che chiedevamo al governo era: noi realizziamo le opere, ma alcune di quelle opere poi, come dire, vanno gestite, l'asilo nido poi va gestito, ci vuole il personale e noi quei soldi non ce li abbiamo, ma il governo ce li ha messi a disposizione proprio dall'anno successivo al termine della realizzazione delle opere previste dal PNRR. Riqualificazione di scuole, realizzazione di scuole innovative, le mense, le palestre.
Certo, De Caro sta toccando temi molto cari ai nostri ascoltatori, che infatti al 378-378-1025 si stanno scatenando su questo. Sono misure necessarie. Siamo quasi in chiusura, però ovviamente, come promesso, un punto sul turismo dobbiamo farlo, approfittando non solo della sua carica di presidente dell'ANCI, ma anche di sindaco della città di Bari, che è virtuoso dal punto di vista turistico. Ci racconta un po' come si sta preparando per questi mesi?
Beh, in realtà da noi l'estate è già arrivata perché fa caldo da tanto tempo. Abbiamo programmato per tempo la riqualificazione, la risistemazione delle spiagge e siamo anche in ritardo, nel senso che proprio perché è scoppiata prima l'estate abbiamo ancora qualche problema con qualche pontile, con qualche spiaggia che stiamo risistemando. Abbiamo fatto partire tutta una serie di iniziative, dalle mostre di arte contemporanea. Ieri è chiusa la mostra di Banksy, tra due settimane inizia una mostra di Obey, un altro street artist tra i più importanti al mondo. Ci sono concerti la prossima settimana, alla fine di questa settimana abbiamo un concerto che andrà su una televisione locale e poi sarà riprodotto in differita su Italia 1 a livello nazionale, una o due giorni importanti con tanti artisti nazionali e internazionali. Certo. Poi abbiamo il Medimex, che è un festival regionale, Locus, ecco, riparte nel periodo estivo in una città che per fortuna in questi anni ha destagionalizzato al contrario, perché nella mia città fino a 8 anni fa luglio-agosto non c'era nessuno e invece i turisti arrivavano durante il periodo invernale. Oggi siamo diventati la quinta meta turistica europea, come dice Lonely Planet, come ha detto Lonely Planet nel 2019. Lo dobbiamo ai voli low cost, al fatto che nel 2019 Matera è stata capitale europea della cultura, è vista dalla mia città a pochi chilometri, quindi credo che fare sinergia con gli altri comuni e anche comuni che appartengono ad altre regioni ci ha aiutato in questi anni a esercitare una sorta di azione di marketing attrattivo dal punto di vista turistico.
E poi leggevo a inizio giugno, sindaco, del 99% delle strutture ricettive occupate nella sua città, a Bari. Forse questa è la cartina di tornasole più evidente del fatto che sarà un'estate di vera ripartenza, quella che abbiamo
sarà
aspettato
tantissimo.
Sarà per
noi un'estate di ripartenza, anche nel nostro paese. Molti italiani preferiscono restare qui nel nostro paese, anche se la mia città, dall'indagine fatta qualche giorno fa, il 41% di turisti che arrivano da altre parti del mondo sono soprattutto tedeschi, francesi, inglesi e americani, però si stanno affacciando polacchi, ungheresi, rumeni, grazie proprio alle rotte internazionali con i voli low cost e grazie anche per il turismo nazionale al fatto che in questi anni, grazie a un'agenzia regionale, Bari è diventata anche un palcoscenico di tanti film internazionali, come l'ultimo film di Sofia Loren.
Certo.
O Fiction. In questo momento stanno registrando la Fiction di Canale 5 e la Fiction di Rai 1, le due fiction di punta dell'autunno le stanno registrando nella mia città in contemporanea,
perfetto,
con un po', un bel po' di disagi per i miei concittadini. Sì.
però poi si vedono,
però in autunno le immagini della città andranno in tutta
poi,
Italia,
poi la scuseranno per questo disagio, sindaco. Sì. grazie davvero ad Antonio De Caro, sindaco di Bari, presidente dell'ANCI, buon lavoro, ci sentiamo presto.
Buona giornata a voi e radioascoltatori.
Noi ci ritroviamo domani puntuali alle 6. Adesso vi lasciamo con la famiglia.
Ciao.
Ciao.